Allora, molti tra voi hanno fatto un cammino per arrivare qui, proprio un cammino di qualche tempo, qualcuno mi pare che ci abbia messo anche 3 quarti d'ora a salire. E siete partiti da varie chiese e avete cominciato con una preghiera, pensando, riflettendo su uno dei doni dello Spirito Santo. Ecco, oggi noi celebriamo il dono dello Spirito Santo, abbiamo sentito nella seconda lettura che un conto è vivere nello Spirito, un conto è vivere nella carne, diceva San Paolo. E nel Vangelo abbiamo sentito che lui ci manda il Paraclito e lui dimora in noi, Dio dimora in noi, è lo Spirito che dimora in noi, fa di noi la sua stessa casa. E appunto voi siete partiti dalle varie chiese del nostro paese e avete potuto pregare sulla figura di qualcuno che ha vissuto secondo lo spirito e non secondo la carne, ha vissuto diventando lui dimora, casa di Dio, ha fatto casa a Dio nella sua vita. È stato un uomo, una persona che ha vissuto i doni dello spirito, in particolare noi ne abbiamo visto uno, voi ne avete visto uno. Appunto in diverse persone. Vi ricordate la persona, il santo che avete fatto voi? Da dove venite? Dove siete partiti stamattina? Da Carosso? E avevate che personaggio? Avete letto San Francesco di Sales, il dono era quello del consiglio. Poi c'è qualcuno che è partito da Brocchione? Vescovo Romero, e il dono era il timore di Dio, giusto? È giusto perché mi devo ricordare io. Voi avete detto giusto, sono io che ho detto giusto a me stesso. Poi c'è qualcuno che è partito da qualche altra parte, mi dice, sì, voi mi avete detto. Pre Cornelli avevate la figura lì, di Charles de Foucault, e il dono era quello della scienza. Siamo arrivati a tre, mancano ancora tre. Pre Cornelli ha detto Charles de Foucault. Poi dalla Beita San Domenico il dono era quello della pietà, giusto? Montebello Vantuano il dono era quello della fortezza. Siamo arrivati a 5, ne manca uno, Salvano, e chi era la fine? Don Bosco, certo, devo fare quell'esclusione. Don Bosco e il dono era quello dell'intelletto. Ecco, ne abbiamo fatti 6 di doni, ne manca uno, sapete qual è quello che manca? Quello della sapienza. E avevamo pensato così a un'altra figura, mi sono accorto che nessuno ha quota rosa stamattina, colpevolmente. L'anno prossimo faremo solo sante, solo donne, rifaremo l'esperienza, solo i doni dello Spirito Santo alle donne. Mi sono accorto poco prima della messa, ho detto, caspita, solo maschi, ma vale per maschi e per femmine questo discorso. Il dono della sapienza, sì, perché c'è un altro maschio, si chiama Tommaso Moro. Thomas More, in realtà Tommaso More è italianizzato, lui era inglese, era nato a Londra, nella zona di Chelsea, che così almeno qualcuno gli viene in mente che cos'è Chelsea, perché uno pensa subito alla squadra che ha vinto la Coppa, come si chiama, l'Europa League. Ecco, Chelsea era, in realtà non era esattamente un quartiere di Londra, perché nel 1478, quando è nato Tommaso More, era praticamente un sobborgo. Poi adesso Londra è molto più grande e tutti questi sobborghi sono diventati un'unica città. E lui era nato lì, era figlio di un giudice, quindi era, diciamo, fortunato in una famiglia, è stato un uomo grande davvero, appassionato di tantissime cose, delle cose degli uomini, della bellezza, dello stare al mondo. È stato un uomo che è stato capace di vivere una vita proprio bella. Bella negli affetti, ha sposato una donna che amava tantissimo, bella nel lavoro, è diventato anche lui un avvocato, ha difeso i diritti di alcune categorie di persone, ha fatto una carriera spettacolare nella sua società fino a diventare Lord Cancelliere, praticamente la seconda carica dello Stato dell'Inghilterra. Quando il re era Enrico VIII, non so se avete mai sentito parlare di questo re un po' particolare, amava, amava tradurre il greco e il latino, siamo nell'epoca dell'umanesimo, del Rinascimento, nel tempo di Tommaso Moro si ritrovavano gli scritti degli antichi autori latini e degli antichi autori greci e si traducevano, lui li sapeva tradurre e li sapeva rielaborare, ha scritto dei testi anche in latino ma anche in inglese che con lui ha acquisito una dignità sempre maggiore di lingua autonoma. È stato appassionato di musica, le sue figlie suonavano diversi strumenti, ha conosciuto i grandi del suo tempo, è stato amico di Erasmo da Rotterdam, desiderava una chiesa sempre più vicina, vicina al Vangelo, capace di dire il Vangelo, e lui che era molto ricco, benestante, però cantava nel coro della sua parrocchia con come tutti, insomma, e qualcuno lo criticava, il Lord Cancelliere che canta nel coro della sua parrocchia, come se fosse una cosa troppo umile per il Lord Cancelliere, eppure lui lo faceva volentieri. Nelle processioni si metteva, come tutti, a camminare appunto insieme alla sua comunità, e tutti dicevano, tu sei il Lord Cancelliere, potresti metterti scegliere una parte particolare, un posto particolare, magari anche onorato da diversi balletti, e mi dicevano, ma sarà più importante il Signore di me. E aveva questa passione per le cose della vita. È lì che noi vediamo la sapienza, il dono della sapienza. Che cos'è? Provate solo a pensare la parola sapienza. Assomiglia a un'altra parola, sapore. Ecco, uno che sa assaporare la bontà delle cose della vita. La vita è un dono bello. La natura, le amicizie, le conoscenze. È finita la scuola ieri, avete finito la scuola. E adesso dite, basta, vacanza per 3 mesi, nessuna conoscenza. No, invece lui era uno che non finiva mai di conoscere. Era curioso di sapere, di conoscere le cose degli uomini. Era appassionato ad essere uomo. Guardate che non è una cosa proprio così diffusa, solo apparentemente sembra diffusa, ma tanti tra noi hanno sempre un po' la tentazione di vivere una vita a metà, hanno paura di buttarsi dentro nella vita, sentono di più il peso di studiare, no? E invece che la bellezza, per esempio, di studiare, imparare a suonare uno strumento è mai fatica, se lo faccio spontaneamente bene, se no, se devo imparare, qualcuno lo sa, no? Cosa vuol dire? Far fatica. Eppure lui non sentiva tanto la fatica, sentiva di più la bellezza, ne assaporava davvero il gusto della vita. Era un uomo fortunato, sapeva di essere fortunato, ma insieme anche un uomo appassionato delle cose degli uomini. Aveva molta considerazione per i suoi figli e per le sue figlie, a cui aveva dato a tutti le stesse possibilità. Ognuno di loro aveva i suoi doni, la sua intelligenza, le sue predisposizioni, aveva cercato di aiutarle tutti a realizzare se stesse. Guardate che per quel tempo non era così facile. Normalmente le figlie erano un po' tenute in casa, erano solo i maschi che insomma facevano carriera. Era un uomo che anche di fronte ai grandi della terra non aveva paura di essere quello che era. Un giorno qualcuno lo definì un uomo per tutte le ore. Non nel senso che cambiava col cambiare delle ore, un uomo per tutte le stagioni, cambiava col cambiare le stagioni, no, ma che era se stesso in tutte le situazioni. Era se stesso di fronte al povero, andava di notte di nascosto a fare la carità ai più poveri del suo quartiere, appunto di Chelsea. E aveva fondato una casa che aveva chiamato Casa della Provvidenza per i più poveri dei poveri, quelli che non avevano una casa, quelli che dormivano sotto i ponti, ecco, lì trovavano accoglienza. Quasi nessuno lo sapeva, lo faceva di nascosto. Tanto che anche se aveva uno stipendio insomma, molto ricco, quando era Lord Cancelliere, 400 sterline, erano tantissime per quel tempo al mese, e spendeva quasi tutto per i poveri, oltre alle necessità della sua famiglia. E quindi era capace di stare davanti al povero con molta dolcezza, con molta umanità, e davanti anche al re, con molta caparbietà e rispetto. E questa è la prima parte della sua vita. L'ho raccontata chiaramente un po' velocemente. Nel 1527 diventa Lord Cancelliere Violetto. E cosa succede? La sapete la storia di Enrico VIII? Era un re che anche lui amava tantissimo la letteratura, l'arte, la pittura, la musica, e però quello che faceva lui era meglio di quello che facevano gli altri, aveva questo carattere, e poi il re chi gli diceva che magari le cose che faceva non erano sempre perfette, chi osava contraddire il re, aveva questo carattere molto forte e Thomas era capace anche di aiutare il re a mediare sulle situazioni, ma su una cosa Thomas non era disposto a mediare. Il re era sposato con Caterina d'Aragona, ma questa Caterina, la regina, non gli dava figli e lui voleva avere figli perché la discendenza era necessaria per poter conservare il trono. A un certo punto si innamora di una ragazza che si chiamava Anna Bolena e allora vuole fare il divorzio, ma non c'erano motivi per fare divorzio di fronte al Papa, insiste, paga anche università, monsignori, vescovi, perché gli diano ragione, ma insomma il Papa dice no, hai ragione, è solo una pretesa la tua. E allora che cosa fa? Non ci pensa più di tanto e decide di mandar via Caterina e di prendersi Anna. Poi riprenderà altre 6-5 di voi, quindi insomma avete capito. Era uno che quando gli girava il pirlo cambiava non vestito, insomma cambiava moglie, insomma non so su quanto le mogli possono essere contente di questo modo di fare. E Tommaso quando vede che il re ha deciso di fare così, il giorno dopo, siamo nel 1532, dà le dimissioni del suo incarico. Dato che non aveva tanti risparmi, sapeva che nel giro di poco tempo sarebbe diventato povero. Lui, che non aveva mai conosciuto la povertà, si stava preparando a diventare povero. 15 maggio 1532 il re pretende da tutti, da tutti gli inglesi, che riconoscono la sua autorità. E Tommaso allora fa finta di niente, abbandona, trova delle scuse, dice che il suo incarico è troppo pesante per lui, non ce la fa a portare avanti il compito, dice anche che voleva qualcosa di più di stipendio ma non glielo davano, inventa insomma, e abbandona l'incarico. Per circa 2 anni le cose a Tommaso non vanno bene, ma non vanno neanche così male. Ma nel 1534 il re fa diventare la sua decisione una legge, si chiama atto di supremazia, sicuramente qualcuno di voi l'ha studiato a scuola, o qualche professore o professoressa ha tentato di farvelo studiare. In questo atto di supremazia che cosa fa il re? Rende pubblica questa cosa, rende ufficiale, c'è la spaccatura tra la Chiesa d'Inghilterra e il resto della Chiesa e la Santa Sede e il Papa. Questa spaccatura diventa ufficiale, per cui Tommaso sarebbe costretto a giurare per il re, ma Tommaso rimane fedele alla sua coscienza, non giura. E si dice: io sono ritirato, non c'entro niente, non sono più quello di prima, ma il re vuole assolutamente che Tommaso proclami la sua fedeltà a lui. Tommaso non lo fa. Essendo un bravissimo giurista, cerca di costruirsi una strategia fatta di silenzi soprattutto. Non giudica mai il re, non giudica mai nessuno di quelli che lo vogliono convincere e non dice mai la sua posizione. Uno dice, era un furbastro, era furbo, ma non lo faceva perché non voleva dire la verità, non lo faceva perché sapeva che questo avrebbe comportato a morire. E lui non sapeva se sarebbe riuscito a rimanere fedele fino in fondo a Dio. Diceva Dio, se mi chiede il martirio me lo deve chiedere in maniera evidente. Credo che Dio voglia la mia vita prima di tutto. E io non so se ho la forza e se sono degno del martirio. Questo era il suo pensiero. Alla fine viene processato, viene portato alla Torre di Londra, imprigionato, lì scrive delle cose bellissime, delle preghiere sublimi, prega per i suoi nemici, prega per il re, che lo vuole condannato a morte, prega per i suoi giudici, insomma alla fine viene condannato a morte. E proprio appena fuori dalla Torre di Londra, se qualcuno di voi è stato alla Torre di Londra, c'è ancora il luogo dove lui è stato decapitato, un po' dopo sarà decapitata nello stesso luogo anche Anna Bolena, la seconda moglie di Enrico VIII. E ecco, prima di ricevere l'esecuzione, ai suoi giudici che hanno appena decretato la sua morte, dice delle parole bellissime. Dice: anche se voi adesso mi condannate a morte, io per voi prego perché un giorno noi ci possiamo ritrovare tutti in paradiso. Anche se voi fate una cosa che secondo me è sbagliata, io prego di poter andare in paradiso e di ritrovare poi un giorno, un domani, anche voi in paradiso. Perché tutti abbiamo bisogno della misericordia di Dio. Come era capitato a San Paolo di assistere all'esecuzione di Stefano e di condividere l'esecuzione di Stefano, e poi adesso San Paolo è in paradiso con Santo Stefano, così prego perché anche voi possiate essere in paradiso con me un giorno. E quando si è trattato di tagliare la testa, è arrivato, ha dato un soldo, una moneta d'oro al suo boia, dicendogli che gli faceva un grande favore, gli spalancava le porte dell'eternità. E poi ha chiesto di non legargli le mani, si è bendato lui gli occhi, ha messo giù la testa, poi si è tirato su e gli ha detto: guarda che io ho il collo corto, colpisci bene perché sennò poi è un problema. E poi ha tirato sulla barba e ha detto: beh, lei non ha tradito il re, quindi quella non tagliata. E poi ha messo giù la testa e gli ha tagliato la testa. E così è finita la vita di Tommaso, è finita la vita terrena, ma appunto noi siamo convinti che sia aperta la vita dell'eternità. Ma dov'è la sapienza qui di Tommaso? Perché se nella prima fase è questo saper gustare le cose, le bellezze del mondo, e ci viene facile, dire: che bello, piacerebbe anche a me essere un uomo che ama la vita così, e beh, dopo non è che Tommaso ha amato la morte, ha continuato a amare la vita, ma la vita nella verità, e ha saputo rinunciare a tutte le cose belle che aveva per costruire il tesoro più grande, la verità e la sua coscienza, la sua libertà. In fondo la sua coscienza diceva che la voce di Dio che riecheggiava nel suo cuore era quella di rimanere fedele alla verità. Poteva anche rinunciare a tutte le cose belle che aveva avuto, ma non a quello. Quello era il tesoro più grande che Dio gli aveva dato, la sua libertà. Qui sta la sapienza di Tommaso. Ecco, ho finito la storia di Tommaso. Che cosa possiamo dire a conclusione di questo cammino che è partito dalle chiese ed è arrivato qui nella nostra chiesa parrocchiale? Ecco che ogni uomo che abbiamo visto, l'abbiamo detto all'inizio della messa, è davvero stato un uomo nuovo, un uomo capace di testimoniare il Vangelo. Come si fa a essere capaci di testimoniare il Vangelo? Se dentro abbiamo una forza che non è solo nostra, è quella di Dio. È la nostra libertà che collabora con la libertà di Dio, la libertà di Dio. È lo Spirito Santo. La nostra libertà è guidata dallo Spirito Santo, che è Dio che appunto abita in noi. Noi non siamo Gesù, ma Gesù abita in noi tramite l'azione dello Spirito. Noi possiamo diventare come un altro Gesù in mezzo al mondo, in mezzo alla storia. Tommaso è stato capace di questa sapienza, ha testimoniato la grandezza della dignità umana che sta proprio nella sua libertà. 3 anni fa Papa Francesco ha parlato alla Chiesa italiana e ha richiamato proprio questo. Ha detto alla Chiesa italiana: a voi do un compito, quello di testimoniare la bellezza di essere uomo. Parlava a Firenze, che è la culla dell'umanesimo, e ha detto: vi propongo un umanesimo fatto di umiltà, di disinteresse, cioè di gratuità, e di beatitudine. se gli uomini incontreranno degli altri uomini, voi cristiani italiani, umili, disinteressati e beati, vi verrà la curiosità di capire da dove viene una vita così bella. Ecco, il Signore ci dia, anche sulla scorta di tutti i santi che questa mattina abbiamo conosciuto e sulla scorta del sapiente Tommaso, questo desiderio di essere uomini fino in fondo, uomini liberi, appassionati alla vita, ricevuta come un